Non è esperienza di tutti i giorni leggere di fila il Salmo 104, e l'abbiamo fatto questa sera. Allora qualche piccola sottolineatura che però vuole solamente essere un aiuto alla rilettura, magari possiamo rileggerlo dopo nel silenzio oppure riprenderne un pezzo. Parto subito con una cosa bella che mi è successo preparandomi sul Salmo 104-105, una cosa di cui non mi sono mai accorto. Allora, questo è il Salmo di domenica prossima, come vi ho detto, non tutto, solamente la parte sbalzata, però è bello leggere tutto il contesto. Quindi Salmo 104, lasciamo stare adesso la parentesi, Salmo 104. Due giovedì fa ci siamo trovati a leggere invece il 105, anch'esso lungo praticamente come questo, forse un versetto in più. E ho scoperto una cosa, prima di tutto che appunto il Salmo 104 e il Salmo 105 sono attaccati, sono uno dopo l'altro, sono in due domeniche di Quaresima, ma soprattutto, quando arriveremo all'ultima parte, questo Salmo è esattamente il negativo, quell'altro è il negativo, se volete, di questo. In che senso? Adesso lo dico in forma sintetica, ma poi lo dico in forma più articolata. Questo è un salmo che racconta grande parte della gloriosa storia di Israele, ma mentre questo salmo, dalla liberazione dall'Egitto a tutto il cammino del deserto, commenta soprattutto la bellezza delle opere di Dio, il 104, il 105, quello di due giovedì fa, di due domeniche fa, commenta soprattutto il peccato di Israele. È esattamente l'opposto. Quindi questo è molto interessante, dopo ci torniamo quando siamo sulla fine. E ripeto, com'è vero che quando uno è costretto a insegnare, ammesso non concesso che io gli insegni qualcosa in questo momento, per primo lui che impara. Questa cosa non me ne ero mai accorto, perché appunto noi quando abbiamo i testi della liturgia li leggiamo sempre staccati dal contesto, chi si preoccupa del numero del salmo. Questa volta invece è stato costretto e quindi ho notato questa cosa qui. Ma partiamo dall'inizio, ripeto, alcune sottolineature che servono, almeno questo è il mio desiderio, ad aiutarci a una lettura appunto attenta, secondo quel principio che molte volte la parola di Dio chiede solo un po' di tempo, un po' di attenzione. Se vogliamo, una cosa che io ho fatto, adesso voi non potete farlo, è scomodo, ma una cosa che insieme a Martini, se vogliamo una penna per sottolineare alcune cose, ma al di là della penna, un po' di tempo, un po' di attenzione, semplicemente questo. Partiamo versetto 1 e 2, che danno il là e che ci saranno anche domenica. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate tra i popoli le sue opere. A lui cantate, grazie a te Antonio, l'abbiamo fatto anche concretamente, qui lo facciamo. A lui cantate, a lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Infatti, il versetto 1 è proprio il titolo del Salmo e dice una cosa grandiosa a cui noi purtroppo non siamo molto abituati. Infatti questa oretta di preghiera è come un aiuto a fare questa cosa, qui certamente, ma pian piano sempre di più nella vita quotidiana, perché qui stiamo un'ora, nella vita quotidiana ci stiamo tutto il tempo, quindi se impariamo a fare questa cosa nella vita quotidiana ci aiuta. Allora, si dice di meditare le meraviglie di Dio. Vuol dire che Dio nel passato, nel presente e nel futuro ha fatto, fa e farà meraviglie. Diamo subito un esempio concreto, ovviamente un po' paradossale. Provate a pensare un qualunque telegiornale o radiogiornale o quotidiano che inizia dicendo: bene, vediamo quali meraviglie ha fatto Dio oggi. Allora, sembra una cosa assurda, in realtà in un popolo religioso dovrebbe essere questa la verità. Vediamo insieme nel presente, nel passato e cosa speriamo per il futuro, le meraviglie, le cose belle che Dio ha fatto, sta facendo e fa. Il fatto che siamo credenti è la prova che questa cosa qui è vera. Quindi Però ovviamente meditate, perché appunto, poiché non è una cosa ovvia, ci vuole del lavoro, della fatica, della preghiera, come è faticoso per voi e per me stare qui questa sera, uscire dopo una giornata di lavoro, uscire sotto la pioggia. Pioveva adesso? È faticoso. Perché appunto, perché l'abbiamo detto milioni di volte, il male lo noti senza fatica, per notare il bene ci vuole del lavoro. Quindi appunto, questo salmo qui ti dice subito in questa riga qui il titolo, che è quello che poi il salmo stesso farà, perché il salmo poi farà questa cosa qui, racconterà le meraviglie di Dio chiaramente nella storia di Israele. Poi guardate anche qui il versetto 3, che è una cosa bellissima, che a Sant'Agostino, ma non solamente a lui, stava a cuore: gloriatevi del suo santo nome. Su santo nome potremmo perderci una vita, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Domanda, così evitate di addormentarvi. Se aveste scritto voi il salmo invece di gioisca il cuore di chi cerca il Signore, cosa potevate mettere al posto di cerca? C'è anche un proverbio.
Trova.
Uno dice, la gioia è se trovo, no? Guarda che fine, la gioia è se cerco. Ma se non trovo? È già una gioia il cercare, pensate che bello. È già una gioia il cercare. Parentesi, ogni tanto cerco di buttare lì qualcosa. C'è un grandissimo genio matematico russo, che adesso non dico il nome perché lo sbaglio, che è riuscito a risolvere uno dei 7 problemi del millennio. Grigoriev, non resisto alla tentazione di dire il nome, ma comunque se ho sbagliato ricordo, un genio, sapete, ce n'è 7 problemi del millennio a cui era legato un premio di $1,000,000. Quest'uomo qua ha risolto questo problema legato alla topologia, ma è inutile che non c'entrano i topi, la topologia è un'altra cosa, ma adesso non è il caso di parlare di topologia a 3 dimensioni in questo contesto. Vedo già appunto Marco Moretti che mi guarda severo, essendo lui assolutamente consapevole. Scusa se non ti do la parola. Allora, questi geni qui sono anche un po' strani. Comunque lui ha vinto questo milione e poi ha vinto anche la famosa medaglia Fields, che è il premio Nobel per i matematici. Ha rifiutato con questa motivazione: non ho bisogno di premio, io sono contento di aver risolto il problema. Cioè, il cammino di ricerca, ho lavorato 8 anni, la mia soddisfazione è stato aver cercato, aver trovato. Cosa vuol dire che mi date dei soldi? Un po' particolare, io li avrei presi, così avremmo fatto pagato il riscaldamento in chiesa, le chiese vicino, tutte queste storie qui, ma adesso io non sono il genio di Grigoriev, come diavolo si chiama. Però appunto, chi cerca, Sant'Agostino ha detto cose esterne, cercare è una gioia. Infatti c'è anche una preghiera che dice: fammi, Signore, voglio cercarti, e quando ti trovo voglio ricercarti ancora. Che vuol movimento, bellissimo. Nell'aldilà non saremo fermi come statue, qui siamo delle statue, saremo in questo movimento sempre più in Dio, ma adesso non siamo qua nell'aldilà, mi fermo su chi cerca. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto. Ovviamente poi c'è sempre questa radice per evitare che le parole siano così parole che sono facili a dire ma vanno via. La nostra storia di fede è ancorata su delle meraviglie che Dio ha fatto nella storia del popolo di Israele, nella storia di Gesù, nella storia della Chiesa, ma poi nella nostra storia personale. Già vi dico che questo nella preghiera è un ponte bello, perché la grande storia di Israele, come poi viene qui raccontata, come la storia di Gesù, la storia della Chiesa, è una storia grande di tutti, ma questa poi è legata alla nostra storia personale. Allora, io ritengo che voi e io siamo qui questa sera a pregare, non perché c'era l'avviso scritto sul foglio, sul foglio avvisi, ma perché ci sono successe delle cose nella vita per cui siamo cristiani, con mille fatiche, con mille fragilità, per cui abbiamo voglia di pregare, con mille debolezze, con mille distrazioni, però c'è successo qualcosa. Qual è la prova? Che siamo qua. Ma c'è uno a cui non è successo niente, infatti non è qua, non gli è successo niente, e quindi dice, perché devo andare lì, vado al cinema. Ma se siamo qua è la prova. Ed è una delle cose sulla quale invito ciascuno a fare memoria nel silenzio, ed è una delle cose sulle quali non posso dire nulla, perché o vi racconto le cose della mia vita che possono essere più o meno interessanti, ma qui è bene che ciascuno faccia memoria di sé. Tra l'altro, magari per dire anche al Signore: Signore mio Dio, tu che hai fatto meraviglie splendide nella mia vita 5 anni fa, 10 anni fa, come sei finito adesso che non ti sento, che faccio fatica, che mi sento nel buio? Bene, famoso principio, se uno immediatamente sente le meraviglie di Dio nella sua vita oggi, ringrazia, se non le sente, le chiede. Quindi non c'è possibilità di prendere la porta d'uscita, c'è sempre una possibilità di pregare. Molto personale, perché ciascuno qui avrà la sua strada. E poi appunto c'è tutta la storia, vedete, che sarà particolarmente legata su Giuseppe, comunque si parte da Abramo, siamo al versetto oggi, si parte con la promessa ad Abramo, poi c'è tutta la parte dal versetto 10 al versetto 15, che è la parte che anche pregheremo durante l'Eucaristia, e c'è tutto il racconto splendido e pieno di ribaltamenti, proprio la preistoria della vicenda di fede del popolo di Israele. La ricordiamo per sommissimi capi: Abramo, Isacco, Giacobbe, i figli di Giacobbe, Giuseppe che è il preferito e quindi suscita l'invidia dei fratelli, e quindi viene venduto come schiavo, e quindi si ritrova in Egitto, ma per la sua classe, diremmo con una parola non biblica, diventa addirittura il viceré. Ma in quel momento si scatena una carestia dove c'era Giacobbe e i suoi fratelli che vanno in Egitto. C'è tutto un pezzo bellissimo della Bibbia. Martini ha scritto un testo spettacolare dal titolo Camminare sulla seta, tutto il riconoscimento, il non riconoscimento, il timore, eccetera, eccetera. E Israele entra in Israele, in questo caso qui, perché Israele è anche il nome tecnico di Giacobbe, comunque diciamo i primi israeliti secondo la commemorazione storica di Israele. Entra in Egitto, ma appunto nella gioia di una famiglia che si riconcilia e che è assolutamente ben vista dal faraone, dagli egiziani. Quindi l'inizio è splendido. Poi sappiamo che la Bibbia ci racconta che muore il faraone, che non ricorda più queste cose, interessante, non ricorda più. Israele cresce, ma quindi fa anche paura, e tutto si ribalta, che diventa la schiavitù. Ma la schiavitù non è nata come schiavitù, è nata come vicenda di liberazione già in Egitto, no? È bellissima questa cosa, e qui il Salmo la racconta con veloci pennellate, no? Perché come i figli, no? I figli, la volta scorsa avevo fatto l'esempio della pace, facciamo l'esempio dei figli: c'è un momento in cui il loro desiderio massimo è stare in casa, e c'è un momento in cui il loro desiderio massimo è andare via di casa. Perché la vita attraversa stagioni diverse, non è che uno impazzisce. C'è l'estate e poi c'è l'inverno, insomma, c'è questa fluidità alla quale più obbedisci meglio è. E qui c'è tutto appunto la storia, quello che vi ho detto in queste brevi e scarne parole, versetto 16, chiamò la carestia su quella terra, dove ci stava appunto Giacobbe e i figli, togliendo il sostegno del pane, davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe è venduto come schiavo. Tra l'altro anche qui, l'episodio qui è commovente, perché praticamente la cosa peggiore che potevano fare questi fratelli, che è prima praticamente uccidere, poi vendere come schiavo il loro fratello, diventa la cosa che li salva, grazie chiaramente alla misericordia di Dio, perché appunto, come mandato, non ha scoperto. Scusate,
gente che uccide un fratello, gente che uccide il fratello prediletto dal padre. E questa roba qui è la roba più brutta che ci sia, ma per grazia di Dio diventa salvezza. Vi ricorda niente? Sì, questa è la morte di Gesù. È proprio è la stessa. Noi abbiamo ucciso appunto il nostro fratello, chiaramente il preferito, perché è il primogenito. La cosa peggiore che potevamo fare sulla faccia della terra siamo riusciti a farla, perché siamo dei geni, ancora più bravi di Grigoriev da questo punto di vista. Eppure proprio quella roba lì, per grande misericordia, è diventata, insomma, che anche noi stiamo facendo di Pasqua. Questo sempre per far vedere che poi l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento è l'unico testamento, è l'unico grande patto di alleanza, è l'unica misericordia di Dio che continua a scrivere dritto sulle righe storte. E qui appunto c'è tutta la narrazione. Fino ad arrivare al momento di crisi, siamo al versetto 24. Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, lo rese più forte dei suoi oppressori. A questo punto appunto gli egiziani sono diventati gli oppressori. Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo. Questo grande mistero, sapete, quando si dice indurì il cuore del faraone, anche qui sorvoliamo altro tema immenso. E agisse con inganno contro i suoi servi, mandò Mosè suo servo e Aronne che si era scelto, misero in atto contro di loro i suoi segni e i suoi prodigi nella terra di Canaan. E qui dal versetto 28 al versetto 36 c'è il racconto fondamentalmente dei 10 piaghe d'Egitto. Se lo rileggete con calma, che è uno dei, ricordiamoci, siamo partiti a dire le meraviglie di Dio, è stata quest'opera di liberazione che prima viene raccontata secondo il racconto delle 10 piaghe. E poi vi dicevo, viene raccontata la storia dall'uscita dall'Egitto fino alla terra promessa in questo salmo, tutta in positivo, mentre tendenzialmente molti salmi, come quello di due giorni fa, la leggono in negativo. Su questo volevo fermarmi un attimo di più, sì, tanto troppo di tempo l'abbiamo. Partiamo dall'ultima piaga, versetto 36, che è anch'essa comunque una raffigurazione tipologica della morte di Gesù. Ogni volta che c'è la parola primogenito viene un po' un freddo, il primogenito per eccellenza di Gesù Cristo. Colpì ogni primogenito nella loro terra, la primizia del loro vigore. Allora li fece uscire con argento e oro, nelle tribù nessuno vacillava. Quando uscirono gioì Israele, anche qui c'è quell'ambivalenza, no? Gioì d'Egitto, gli egiziani che sono felici che se ne vanno, perché dopo le 10 piaghe andate via, questo è possibile, ma poi che diventa anche, poi di nuovo c'è l'indurimento del cuore, l'inseguimento, sappiamo la storia. E qui c'è questo, mi vorrei fermare soprattutto su questi versetti. Distese una nube per proteggerli e un fuoco per illuminarli di notte. Alla loro richiesta fece venire le quaglie. Qui è fine del versetto 40, alla loro richiesta, cioè Israele pianta un casino quando ha fame e quando ha sete, dice delle parole violentissime. Abbiamo visto addirittura: ci hai fatto uscire dall'Egitto per ammazzarci. Con quanti figli adolescenti con i genitori, perché mi hai fatto nascere? Cioè, sono parole tremende, no? Ma qui invece è tutto, poiché quello che sta nell'intenzione del Salmo sono le meraviglie, sulle colpe non sono neanche dette. Disteso un nube per proteggere, un fuoco per illuminare di notte, alla loro richiesta fece uscire le quaglie, c'è dell'umorismo su questa richiesta, li saziò con il pane del cielo, spaccò una rupe e ne sgorgarono acque, scorrevano come fiumi nel deserto. Noi sappiamo appunto che questo è un modo di raccontare, continuando a stare sul,
sulla meraviglia di Dio. Così si è ricordato della sua parola santa, data ad Abramo suo servo, ha fatto uscire il suo popolo con esultanza e i suoi eletti con canti di gioia. Sì, anche no, per chi conosce un po' la storia di Israele, anche no, però è bello, cioè, insomma, avere una sottolineatura ogni tanto, non sulle nostre colpe, ma versetto 1, com'è che era? Meditate tutte le sue meraviglie a un suo perché. Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia, ha dato loro le terre delle nazioni e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli perché osservassero i suoi decreti e custodissero le sue leggi. Anche qua, ricordiamoci la storia, versetto 43-44, uno che non sa niente dice, ma che bello, Israele è uscito dall'Egitto, camminato nel deserto, tutto tranquillo, quando aveva fame gli dava il pane, quando aveva sete gli dava l'acqua, sono arrivati alla terra promessa e sono entrati, tutto bene. Mancano 40 anni secchi, se ricordo bene, 40 anni mancano, perché quando stanno per entrare nella terra promessa, manda gli esploratori tornano e dicono ci sono i giganti, c'è gente fortissima, allora non entriamo più, e Dio, basta, tornate indietro, girate 40 anni, di voi non entra nessuno, non entra neanche Mosè, entreranno i vostri figli. Ma Samo, non è perché è sciocco, perché adesso gli interessa non tanto soffermarsi sulla colpa, sul peccato, ma sulla gloria di Dio, per cui si entra. Piace moltissimo, non me ne ero mai accorto di questa cosa qui, di questa differenza di letture, perché poi la grande storia della salvezza ogni un po' come Vangelo, sono quattro perché il mistero di Gesù è così grande che hai bisogno di diversi punti di vista. Ecco, se volete adesso, appunto, vi dicevo, nella preghiera, durante l'adorazione, nel silenzio, non si mette seduto, in ginocchio, come preferisce, però cerchiamo di recuperare la nostra storia di salvezza personale. Io ho 40 anni, ho 50 anni, ho 60 anni, ho 70 anni, ho 80. Quali sono i punti belli, grandi, in cui il Signore è intervenuto nella vita, le famose meraviglie? Cioè, questo ci aiuta per recuperare la nostra storia, lodare Dio e anche al di là dei nostri tradimenti, dei nostri peccati, dei nostri errori, lasciamoci prendere da questo salve, proprio concentriamo lo sguardo su di Lui, su quello che ha operato, che può essere 40 anni fa, che può essere questa mattina, dipende dalla storia di ciascuno di noi. Quindi, così, con semplicità, nel silenzio, nel tempo dell'adorazione eucaristica.